lo spread morale tra Germania e Italia. Confrontando il caso Hoeneß, dimessosi da ogni incarico dopo la condanna in primo grado a 3 anni e mezzo di carcere per frode fiscale, con il caso Berlusconi, condannato 7 mesi fa per lo stesso reato in 3 gradi di giudizio a 4 anni, di cui 3 indultati, ancora a piede libero, anzi padre ricostituente e prossimo candidato alle elezioni europee, il premier Renzi potrebbe trarre utili spunti per le riforme del fisco e della giustizia da lui annunciate per maggio e giugno. Di Marco Travaglio, da Il Fatto Quotidiano, 15 marzo 2014. Se vuole evitare che il suo secondo incontro a tu per tu, il primo da premier, con Angela Merkel diventi la solita passerella inutile e provinciale di un politico italiano in gita premio, Matteo Renzi dovrebbe chiedere alla cancelliera qualche dettaglio sul caso di Uli Hoeneß, l'ex campione del mondo di calcio e presidente del Bayern Monaco, che si è appena dimesso da ogni incarico dopo la condanna in primo grado a 3 anni e mezzo di carcere per una frode fiscale da 27,2 milioni. Condanna che ha deciso di non appellare, in linea con la mia idea di decenza, comportamento e responsabilità personale, ammettendo in lacrime la sua colpa, evitando di intasare la giustizia con ricorsi pretestuosi e preparandosi ad andare in galera, dove dalla prossima settimana sconterà la pena per intero, gli si usa così. Confrontando il caso Hoeneß con il caso Berlusconi, condannato 7 mesi fa per lo stesso reato in 3 gradi di giudizio a 4 anni, di cui 3 indultati, ancora a piede libero, anzi padre ricostituente e prossimo candidato alle elezioni europee, il premier potrebbe trarre utili spunti per le riforme del fisco e della giustizia da lui annunciate per maggio e giugno del 2014. Pare. Se Hoeneß fosse italiano, griderebbe al complotto ordito dagli avversari del Borussia e del Leverkusen, invocherebbe la presunzione d'innocenza fino alla Cassazione, si imbullonerebbe alla poltrona, ricorrerebbe in appello in attesa della sicura prescrizione e fratto o condono, che poi gabellerebbe per assoluzione, e si butterebbe in politica. Invece è tedesco e va in galera, anche perché condono, indulto, amnistia, concordato e scudo fiscale sono termini intraducibili nella sua lingua, così come la parola prescrizione, almeno nella demenziale versione italiana, che non parte quando viene scoperto il delitto, ma quando viene commesso, e continua a galoppare per tutto il processo, anche dopo 2 condanne. Chissà se è un caso che la Germania sia la locomotiva d'Europa e l'Italia il fanalino di coda. 2 mesi fa, come ha rivelato Gian Antonio Stella sul Corriere, è uscito il rapporto 2013 dell'Institut de Criminologie et de Droit Penal, curato da 2 docenti dell'Università di Losanna, sulle carceri d'Europa e dintorni. I dati del 2011 dicono che nelle carceri italiane risiedono solo 156 detenuti per crimini economici e fiscali, un decimo della media europea, 0,4 contro 4,1%, e un 55esimo della Germania, che ne ha 8.601, più dei reclusi per rapina e per percosse, quasi quanti quelli per traffico o spaccio di droga. Nessun paese ne ha meno di noi, anche se noi abbiamo il record europeo dell'evasione, anzi proprio per questo. I colletti bianchi incarcerati in Italia, scrive Stella, sono un sesto degli olandesi, un decimo degli svedesi, degli inglesi e dei norvegesi, un 11esimo dei finlandesi, un 15esimo degli spagnoli, un 22esimo dei turchi. Ci umiliano persino paradisi fiscali come Monte Carlo e Liechtenstein, rispettivamente col 23 e il 38,6% di detenuti per delitti finanziari. In Italia, come è noto, un evasore fiscale non riesce a varcare il portone di un penitenziario neppure se insiste. Evadere paga, infatti evadono circa 10 milioni di contribuenti su 40. Renzi è a caccia di coperture per le sue mirabolanti promesse e ha appena ottenuto dalle Camere la delega fiscale, praticamente una delega in bianco al governo, per riempirla di cose utili, a cominciare dalle manette vere agli evasori. Chieda alla Merkel come si fa, e magari si faccia raccontare di Klaus Zumwinkel, il top manager che aveva portato le Poste tedesche al successo mondiale. Accusato di evasione aggravata, fu prelevato in manette all'alba di un mattino del 2008 da decine di agenti speciali della tributaria che avevano cinto d'assedio il suo villone a Colonia. Se lo spread fra Bund e Bot è calato, quello fra giustizia tedesca e impunità italiota rimane scandalosamente invariato. Prima di sbattere i pugni in Europa, ammesso che lo faccia davvero, Renzi trovi il modo di sbattere in galera qualche migliaio di evasori, poi ne riparliamo. Ecco un articolo di Peter Schneider, da Repubblica, 15 marzo 2014. È un uomo venuto dal basso, da origini umili, come Gerhard Schröder, e un uomo dilaniato dalle contraddizioni, l'omlico e sedotto dal denaro e dall'evasione di cui voglio narrarvi. E al tempo stesso è anche lui parte di questa Germania dove, molto più che in Italia o in diversi altri paesi, la gente è unita da un certo senso della responsabilità verso la legge e l'interesse collettivo. Adesso, davanti alla gente, Ulrico Enes è un uomo bifronte. È da tempo noto per la sua generosità, ha donato molto denaro in beneficenza, ha aiutato le squadre dei poveri, e se un calciatore entrava in crisi o si trovava in difficoltà, era sempre al suo fianco. E d'altra parte è stato l'uomo che a lungo ha giocato d'azzardo con speculazioni in Svizzera, con enormi somme non dichiarate, fino ad accumulare un debito enorme con il fisco. Nessuno capisce cosa sia accaduto nel suo animo, nessuno comprende come un manager esperto come lui abbia potuto perdere il controllo di quei suoi affari. Dalle umili origini, alla carriera folgorante, alla caduta, è il dramma in cui lui, self-made man bavarese, si è cacciato da solo. Ulrico Enes, come Gerhard Schröder e in parte Joschka Fischer, è stato un volto di quei sottoproletari saliti al vertice dell'establishment. È una realtà particolare, diversa da altri paesi, e segna una generazione, oggi tra i 60 e i 70 anni, che forse con la parziale eccezione di Joschka Fischer, si è trovata psicologicamente impreparata ad affrontare un enorme successo e potere personale. Più ancora del denaro, l'enorme potere che si sono trovati in mano ha sconvolto i loro criteri e ordini di misura. Pensiamo a Schröder, oggi obbediente servitore del padrone Putin. Nasce nell'animo un rapporto speciale col potere. Nel caso dell'ex cancelliere, affascina il mostruoso potere in mano a Putin. Nell'animo di Hoeneß, il potere di giocare con quelle somme enormi lo ha spinto a un gioco folle. Ma la storia di Hoeneß ha anche a che fare con la crisi finanziaria mondiale e con le cifre gigantesche che oggi sembra normale pagare ai calciatori o ai leader delle società calcistiche. Dobbiamo chiederci, guardando al dramma di Hoeneß, anche che cosa sia diventato il calcio. Basta pensare a quanto le squadre pagano per comprare i calciatori per capire che la società intera ha perso senso di misura. Hoeneß non era un cinico quando nei talk show attaccava il capitalismo neoliberale privo di scrupoli. Era ed è una personalità sdoppiata, un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Non mi stupirebbe se adesso, quando avrà molto tempo, lancerà, magari scrivendo un libro, un j'accuse contro il sistema del denaro che ha sedotto lui stesso, lui che provava sempre empatia per i poveri, gli sfortunati, e coesisteva con l'altro Hoeneß che giocava d'azzardo con fondi neri in Svizzera. Evadeva, ma conservava un cuore per i poveri. Io non sono mai stato un suo fan perché ho sempre visto nella politica del Bayern l'acquisto dei migliori calciatori di ogni altra squadra a ogni prezzo, la metamorfosi del calcio da sport autentico a competizione capitalista. Eppure qualcosa in Germania funziona in modo diverso, per cui per la sua scelta di accettare la condanna in nome della dignità e della responsabilità merita rispetto. Quanto è diverso questo self-made man Uli Hoeneß da un Berlusconi che si dichiara sempre innocente e insulta i giudici come una banda di comunisti? No. Hoeneß si pone di fronte alle sue responsabilità, si piega a un sistema che accetta il potere della giustizia in modo sconosciuto in Italia, ma anche altrove. Hoeneß, che chiede di andare in prigione, è un cittadino della Germania dove molti ministri si sono dimessi soltanto perché accusati di aver copiato le tesi di dottorato. Quanti politici, secondo criteri del genere, dovrebbero sparire dai parlamenti di altri paesi? È un esempio di accettazione del potere giudiziario, che in Italia e altrove sarebbe auspicabile. Da noi vige un consenso civico costitutivo. La maggioranza dei cittadini pensa che sia giusto pagare le tasse anche perché lo Stato ti rende qualcosa. È terribile quando viene meno la fiducia nello Stato e pensi che chi ti tassa ti deruba. E quando, come in Italia o in Francia, si cerca sempre di incolpare gli altri o lo Stato, invece di chiedersi, come invitò a fare Kennedy, cosa puoi fare tu per lo Stato e la collettività? Il consenso civico ha piegato anche Hoeneß. Ha preso lui l'iniziativa di lasciare ogni incarico nel Bayern e di rinunciare a ricorrere in appello. È un uomo d'azione e sono certo che quando avrà scontato la pena come ha chiesto tornerà alla ribalta ai vertici del Bayern. I bavaresi lo hanno già perdonato e pur condannando la frode vedono in lui ancora un eroe. Proprio la sua disfatta in tribunale per il modo in cui l'ha accettata potrebbe trasformarsi in prologo di una sua riscossa. L'autore è uno dei più noti scrittori tedeschi, testo raccolto da Andrea Tarquini. 15 marzo 2014.